Il terzo anello, ad alta voce. I due lampi, di Joseph Conrad. Traduzione di Mario Currelli.
Il tenente d'Hubert attraversò la casa silenziosa e si rallegrò del crepuscolo che nascondeva ai passanti le sue mani lorde di sangue e il viso graffiato. Ma questa storia non si poteva in nessun modo tenere nascosta. Temeva soprattutto il discredito e il ridicolo, ed era dolorosamente conscio di camminare furtivo come un assassino per le vie meno frequentate. A un tratto, i suoni di un flauto, provenienti dalla finestra aperta di una stanza illuminata, al primo piano di una casa modesta, interruppero le sue tetre riflessioni. Era suonato con perseverante virtuosismo, e attraverso le fioriture del motivo si sentiva il battere regolare del piede che batteva il tempo sul pavimento. Il tenente d'Hubert gridò un nome, che era quello di un medico militare che conosceva abbastanza bene. Il suono del flauto cessò, e il musicista comparve alla finestra, con lo strumento in mano, e guardò nella strada.
«Chi mi chiama? Sei tu, d'Hubert? Come mai da queste parti?»
Non gli piaceva essere disturbato nell'ora in cui suonava il flauto. Era un uomo che aveva fatto i capelli grigi nel compito ingrato di fasciar ferite nei campi di battaglia su cui altri mietevano promozioni e gloria.
«Vorrei che andassi subito a visitare Ferraud. Conosci il tenente Ferraud? Abita un paio di strade più giù, a due passi da qui. Che cosa gli è successo? Ferito? Sei sicuro?»
«Sicuro»,
gridò d'Hubert.
«Vengo da lì!» «È divertente!»
fece il vecchio chirurgo. Divertente era la sua parola preferita, ma quando la pronunciava l'espressione del viso non corrispondeva mai, era un po' ottuso.
«Sali!» aggiunse. «Sono pronto in un momento!»
«Grazie,
vengo, vorrei lavarmi le mani su da te!»
Il tenente d'Hubert trovò il chirurgo intento a svitare il flauto e a disporre metodicamente i pezzi in un astuccio. Voltò la testa.
«L'acqua è là, nell'angolo. Le tue mani hanno davvero bisogno di una bella lavata.»
«Ho bloccato l'emorragia», disse il tenente d'Hubert.
«Ma faresti meglio a spicciarti. L'ho lasciato da più di 10 minuti, sai?»
Il chirurgo non mostrò di affrettarsi.
«Che cos'è successo? È venuta via la fasciatura? È divertente. Sono stato a lavorare tutto il giorno all'ospedale, ma stamattina m'avevano detto che se l'era cavata senza un graffio.»
«Probabilmente non sarà lo stesso duello»,
borbottò seccato il tenente d'Hubert, asciugandosi con un ruvido asciugamano.
«Non lo stesso? Come?
Un altro!
Ci vorrebbe il diavolo in persona per farmi scendere sul terreno 2 volte in un giorno!»
Il chirurgo guardò attentamente il tenente d'Hubert.
«Chi t'ha graffiato in quel modo? Su tutte e due le guance? E simmetricamente? È divertente!»
«Molto!»
brontolò il tenente d'Hubert.
«E troverai divertente anche il suo braccio tagliato. Vi divertirà tutti e due per un bel pezzo.»
Il dottore fu colpito e impressionato dall'improvvisa asprezza di tono del tenente d'Hubert. Uscirono insieme e per la strada fu ancora più sconcertato dalla sua condotta.
«Non vieni con me?»
chiese.
«No»,
fece il tenente d'Hubert.
«La casa puoi trovarla da solo. Il portone sarà quasi certamente aperto.»
«Va bene.
Dov'è la sua stanza?»
«A pian terreno, ma faresti meglio attraversare la casa e ad andare prima a vedere in giardino.»
Questa singolare informazione indusse il chirurgo a incamminarsi senza altre parole. Il tenente d'Hubert arrivò a casa in preda a una violenta e inquieta indignazione. Temeva le chiacchiere dei colleghi quasi quanto la collera dei superiori. La verità era maledettamente grottesca e imbarazzante, anche non tenendo conto della irregolarità dello scontro stesso, che lo faceva somigliare a un delitto abominevole. Come tutti gli uomini senza molta fantasia, facoltà che aiuta i processi riflessivi, il tenente d'Hubert si sentiva spaventosamente oppresso dagli aspetti ovvi della sua situazione. Era certamente lieto di non aver ucciso il tenente Ferraud all'infuori di ogni regola e senza i regolari testimoni adatti a una simile operazione. Straordinariamente lieto. Ma allo stesso tempo gli sembrava di provare il desiderio di torcergli il collo senza cerimonie. Era ancora in preda a questi sentimenti contraddittori quando venne a trovarlo il chirurgo appassionato di flauto. Erano passati più di 3 giorni. Il tenente di Hubert non era più officier d'ordonnance del generale comandante la divisione. Era stato rimandato al reggimento e stava riannodando i rapporti con la vita militare, costretto agli arresti di rigore non nel suo alloggio di città, ma in una stanza in caserma. Data la gravità del caso, gli era proibito di ricevere visite. Non sapeva che cosa fosse successo, che cosa si diceva o si pensava. L'arrivo del chirurgo fu una cosa del tutto inaspettata per l'avvilito prigioniero. Il flautista dilettante cominciò con lo spiegare che si trovava lì solo grazie a un favore speciale del colonnello.
«Gli ho fatto osservare che sarebbe stato giusto farti avere notizie autentiche del tuo avversario», continuò. «Ti farà piacere sentire che migliora rapidamente».
Il volto del tenente di Hubert non rivelò alcun segno convenzionale di gioia. Continuò a passeggiare per la camera nuda e polverosa.
«Accomodati, dottore», mormorò.
Il dottore si sedette.
«La cosa è stata giudicata in vari modi, in città e nell'esercito. In effetti, la diversità di opinioni è divertente».
«Davvero?»
mormorò Hubert, continuando a camminare da una parete all'altra. Ma dentro di sé si stupì che potessero esserci due opinioni in proposito. Il chirurgo continuò.
«Naturalmente, dato che i fatti in sé non si conoscono,
credevo», interruppe Hubert, «che l'amico ti avesse messo al corrente».
«M'ha detto qualcosa», ammise l'altro, «la prima volta che l'ho visitato. A proposito, l'ho trovato proprio in giardino. Il colpo alla nuca lo aveva reso un po' incoerente. In seguito è stato più che altro reticente».
«Non mi aspettavo che avesse il buon senso di vergognarsi», brontolò Hubert, riprendendo a camminare, mentre il dottore mormorava:
«Divertentissimo, vergognarsi. La vergogna non era esattamente la sua disposizione mentale. Tuttavia tu puoi vedere le cose da un punto di vista diverso».
«Ma di che stai parlando? Quali cose?» chiese Hubert, guardando in tralice quella figura, dal viso pesante e dai capelli grigi, seduta su una seggiola di legno.
«Di qualsiasi cosa si tratti», disse il chirurgo con una certa impazienza, «io non voglio pronunciarmi sulla tua condotta».
«Perbacco, ci mancherebbe altro», proruppe Hubert.
«Piano, piano, non avere furia di sguainare la spada. Non conviene a lungo andare. Sappi una volta per tutte che io non taglierò mai nessuno di voi giovincelli se non con gli strumenti del mio mestiere. Ma il mio è un buon consiglio. Se continui di questo passo, ti farai una pessima reputazione».
«Continuare come?» chiese il tenente di Hubert, fermandosi di botto sbalordito.
«Io? Io? Farmi una reputazione? Ma che cosa ti immagini?» «Ti ho detto che non voglio entrare nel merito dell'incidente, non è affar mio. Tuttavia,
cosa diavolo ti ha raccontato?» interruppe il tenente di Hubert, con una specie di stupore atterrito.
«Ti ho già detto che la prima volta, quando l'ho raccattato in giardino, era incoerente. In seguito, naturalmente, è stato reticente, ma mi è parso di capire che non ha potuto farne a meno». «Non ha potuto?» strillò il tenente di Hubert, poi abbassando notevolmente la voce. «E io allora? Potevo farne a meno?»
Il dottore si alzò. I suoi pensieri correvano al flauto, il compagno fedele dalla voce consolatrice. In prossimità delle ambulanze da campo, dopo 24 ore di duro lavoro, l'avevano sentito turbare con suoni soavi l'orribile quiete dei campi di battaglia, consegnati al silenzio e alla morte. Si avvicinava l'ora ristoratrice della sua vita quotidiana e in tempo di pace teneva quei minuti come un avaro al suo gruzzolo.
«Certo, certo», disse distrattamente. «È il tuo modo di vedere. È divertente. Tuttavia, dato che sono perfettamente neutrale e amico di tutte e due, ho acconsentito a portarti il suo messaggio. Di pure che sto assecondando i capricci di un infermo. Vuole che tu sappia che la questione non è affatto risolta. Intende mandarti i padrini non appena avrà recuperato le forze, purché, ben inteso, l'esercito non sia sceso in campo a quell'epoca».
«Intende? Sì, ma certo»,
farfugliò furente il tenente di Hubert. Il visitatore non poté penetrare il segreto di quell'esasperazione, ma essa lo confermò nell'opinione che stava guadagnando credito, secondo la quale qualche seria contesa era sorta tra questi due giovani, qualcosa di abbastanza serio da assumere un aspetto di mistero, un fatto di una gravità estrema. Per regolare quella contesa urgente, i due ufficiali avevano rischiato, quasi al principio della loro carriera, di rovinarsi e cadere in disgrazia. Il chirurgo temeva che l'imminente inchiesta non avrebbe soddisfatto la curiosità pubblica. Essi non avrebbero certo messo in pubblico cos'era successo fra loro, di natura così oltraggiosa da spingerli ad affrontare un'imputazione di omicidio, né più né meno. Ma cosa poteva essere? Il dottore non era granché curioso per temperamento, ma quel problema che gli tormentava la mente gli fece quella sera staccare lo strumento dalle labbra per ben due volte e starsene in silenzio per un minuto intero, proprio nel bel mezzo d'un motivo, cercando di formulare una congettura plausibile. In questo non ebbe più successo del resto della guarnigione e dell'intera città. I due giovani ufficiali, di cui fino ad allora nessuno si era occupato, finirono sulla bocca di tutti per la curiosità universale sull'origine della loro disputa. Il salon di Madame de Lyon fu il centro di ipotesi ingegnose. La signora stessa fu per qualche tempo assalita da domande per essere stata, a quanto si sapeva, l'ultima persona che aveva parlato a quei due giovani sfortunati e temerari prima che uscissero insieme di casa sua per scontrarsi selvaggiamente a duello al calar della notte in un giardino privato. Lei asseriva di non aver rilevato nulla di insolito nel loro contegno. Il tenente Ferò s'era visibilmente infastidito a doversene andare. La cosa era abbastanza naturale. A nessun uomo piace essere disturbato mentre conversa con una dama celebre per la sua eleganza e sensibilità. Ma in realtà l'argomento annoiava Madame de Lyon, perché le chiacchiere più audaci non riuscivano a collegare in nessun modo la sua persona con la faccenda. E la irritava sentire avanzare l'ipotesi che in fondo alla storia ci fosse qualche donna. Quell'irritazione scaturiva non dalla sua eleganza o sensibilità, ma da un lato più istintivo della sua natura. Finì per diventare così forte da farle proibire perentoriamente qualsiasi accenno alla cosa sotto il suo tetto. Vicino al suo divano il divieto era rispettato, ma nelle altre parti del salon si continuava a sollevare, chi più e chi meno, la coltre dell'imposto silenzio. Un personaggio, il cui viso lungo e pallido lo faceva somigliare a una pecora, opinava, scuotendo il capo, che si trattasse di una vecchia disputa avvelenata dal tempo. Gli obiettavano che i protagonisti erano troppo giovani per una teoria simile. Appartenevano inoltre a regioni diverse e lontane della Francia. C'erano anche altre impossibilità fisiche. Un sottocommissario all'intendenza, uno scapolo colto e simpatico, in pantaloni di cashmere, stivali all'assiana e giubba azzurra abbellita con galloni d'argento, che affettava di credere nella trasmigrazione delle anime, suggeriva che forse i due potevano essersi incontrati in un'esistenza anteriore. La disputa risaliva a un passato dimenticato. Sarebbe potuta sembrare inconcepibile nelle attuali condizioni della loro esistenza, ma le loro anime ricordavano l'animosità e manifestavano un antagonismo istintivo. Sviluppò questo tema scherzosamente. Tuttavia la questione era così assurda, tanto dal punto di vista mondano e militare, quanto da quello dell'onore e della prudenza, che questa bizzarra spiegazione sembrava quasi più ragionevole di qualsiasi altra. I due ufficiali non avevano confidato niente di preciso a nessuno. L'umiliazione di aver avuto la peggio in uno scontro armato e il senso di imbarazzo di essere stato trascinato in un pasticcio dall'ingiustizia della sorte tenevano il tenente Ferò ferocemente muto. Non faceva affidamento sulla comprensione della gente. Questa sarebbe naturalmente andata al damerino di Stato Maggiore. Costretto a letto, farneticava ad alta voce, sfogandosi con la graziosa cameriera che lo curava con devozione e ascoltava intimidita le sue orribili imprecazioni. Che il tenente d'Hubert dovesse pagarla le pareva giusto e naturale. La sua maggiore preoccupazione era che il tenente Ferò non si eccitasse troppo. Appariva così perfettamente ammirevole e affascinante all'umiltà del suo cuore, che la sua unica preoccupazione era di vederlo ristabilito presto, fosse anche per riprendere le visite a Madame de Lyon. Il tenente d'Hubert stava zitto per l'ovvia ragione che, all'infuori di un giovane attendente sempliciotto, non aveva nessuno con cui parlare. Inoltre, si rendeva conto che l'episodio, così grave dal lato professionale, aveva anche il suo lato comico. Quando ci ripensava, sentiva ancora il desiderio di torcere il collo al tenente Ferò. Ma questa espressione era da intendersi in maniera figurata, più che alla lettera, ed esprimeva più uno stato d'animo che un vero impulso fisico. Allo stesso tempo c'era nel giovane un sentimento di cameratismo e di benevolenza che lo faceva sentire restio ad aggravare la posizione del tenente Ferò. Non aveva alcuna voglia di diffondersi su quella questione incresciosa. All'inchiesta avrebbe naturalmente dovuto dire la verità per difendersi. Questa prospettiva lo assillava. Ma non ci fu inchiesta. L'esercito scese in campo, invece. Il tenente d'Hubert, rimesso in libertà senza che gli fossero mossi appunti, riprese servizio al reggimento. E il tenente Ferò, senza più il braccio al collo, partì senza subire interrogatori, col suo squadrone a terminare la convalescenza tra il fumo dei campi di battaglia e l'aria fresca dei bivacchi notturni. Questa cura corroborante gli fece tanto bene che alle prime voci di un prossimo armistizio poté, senza timore, rivolgere i suoi pensieri alla sua guerra privata. Questa volta il duello doveva essere fatto secondo le regole. Mandò due amici dal tenente d'Hubert, il cui reggimento era accampato soltanto a qualche miglio di distanza. Quegli amici si erano astenuti dal far domande al primo duellante. «Mi deve una rivincita, il bello ufficialetto di Stato Maggiore», aveva detto con aria torva, e quelli erano partiti tranquillamente per la loro missione. Il tenente d'Hubert non ebbe difficoltà a trovare due amici altrettanto discreti e devoti. «È un esaltato al quale devo dare una lezione», aveva dichiarato seccamente, e loro non chiesero ragioni migliori. Su quelle basi un incontro alla spada fu combinato di primo mattino in campo adatto. Alla terza zuffa il tenente d'Hubert si trovò a pancia all'aria sull'erba rugiadosa con un buco nel fianco. Un sole luminoso sorgeva alla sua sinistra su un paesaggio di prati e di boschi. Un chirurgo, non il suonatore di flauto, un altro, curvo su di lui, esaminava la ferita. «La scampata bella, ma non sarà nulla», fece. D'Hubert sentì quelle parole con piacere. Uno dei suoi padrini, seduto sull'erba umida, sorreggendogli il capo sulle ginocchia, disse: «Sono le sorti della guerra, mon pauvre vieux, che ci vuoi fare? Fareste meglio a riconciliarvi da bravi ragazzi, forza!» «Non sai cosa chiedi», mormorò il tenente d'Hubert con voce fievole. «Tuttavia, se lui...» In un'altra parte del prato, i padrini di Ferò lo sollecitavano ad andare a stringere la mano all'avversario. «Ormai siete pari, che diable! È la cosa migliore da fare! Quel d'Hubert è un bravo ragazzo!» «Li conosco, questi beniamini dei generali», borbottava fra i denti il tenente Ferò, e la cupa espressione del suo viso scoraggiò ogni ulteriore tentativo di riconciliazione. I padrini si scambiarono un inchino da lontano e condussero via i loro uomini. In tutti i luoghi dove gli ufficiali solevano riunirsi alla fine della giornata, il duello della mattina fu commentato da ogni punto di vista. Benché questa volta fosse stato il tenente d'Hubert ad aver avuto la peggio, la sua scherma venne lodata. Nessuno poteva negare che fosse stata molto serrata, molto scientifica. Si sussurrava persino che fosse stato toccato soltanto perché aveva voluto risparmiare l'avversario. Ma da molti il vigore e la forza dell'attacco di Ferò furono proclamati irresistibili.
Roberto Pedicini ha letto I duellanti di Joseph Conrad, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.